anche se tecnicamente, insomma, come questi sono dettagli tecnici, cioè stabilisce la legge che ogni 3 anni deve essere convocata una conferenza nazionale per fare il punto sull'applicazione della legge e fornire al legislatore, come si dice, le indicazioni per opportuni modifiche sulla base dell'esperienza applicativa della legge. Purtroppo questo obbligo dei 3 anni è stato quasi sempre disatteso, nel senso che le prime 2 si tennero regolarmente, la prima nel 93, tra l'altro venne proprio 2 mesi dopo il referendum che abrogò le parti più repressive della legge, la seconda nel 96, poi già nel 2000, cioè già la terza dopo 4 anni, nel 2000, la quarta dopo 5 dalla terza, quindi nel 2005, e la quinta, e per ora ultima, arrivò nel 2009. Da allora sono passati più di 12 anni e non c'è stata più nessun governo ha più voluto convocare la conferenza. Dunque, quindi il fatto di averla convocata è sicuramente una cosa positiva, perché la conferenza deve appunto fare il punto della situazione, mettere al confronto esperti, operatori, studiosi e appunto fornire indicazioni, valutare che cosa sta succedendo, cosa che in Italia, a parte, diciamo così, la conferenza di Genova, ma poi dopo magari entriamo nel dettaglio delle precedenti, non è mai stato realmente fatto, e soprattutto negli ultimi 12 anni non è mai stata fatta una verifica della legge, non è mai stata fatta in realtà in 30 anni. Ricordiamo che noi abbiamo questa legge ormai da 31 anni, sì, perché fu approvata nel giugno del 1990, quindi avrebbero dovuto essere a occhio e croce una decina di conferenze, e invece non appunto siamo semplicemente alla sesta. Allora, se vuoi entro anche un attimo nel certo, dettaglio, perché la conferenza dovrebbe, come dicevo, dovrebbe essere appunto un momento di confronto tecnico, cioè intorno ai tavoli ci dovrebbero essere studiosi, operatori, esperti che fanno il punto della situazione. Purtroppo in Italia invece non è quasi mai stato così, perché le conferenze precedenti furono trasformate in una passerella politica, in uno scontro politico. Nel 1993, io sono stato a tutte e 5 le precedenti conferenze, le ho vissute tutte dall'interno, questa no, perché adesso le restrizioni anti-Covid, insomma tutto questo problema, era materialmente anche difficile partecipare, un po' complicato, ma comunque tanto vengono comunque trasmesse in streaming, quindi si deve seguirle. Nella prima, nel 93, mi ricordo, ci fu uno scontro, però lì eravamo all'indomani praticamente del referendum, quindi si parlò anche di questo, si cambia, se la legge restava in piedi o se no. Nella seconda a Napoli sì, fu un confronto, ma anche lì insomma ci furono comunque molte questioni, si virò molto più sull'aspetto politico, non che sia importante, che non sia importante, però se diventa uno scontro tra fazioni diverse non ha molto senso secondo me in una conferenza tecnica. Quella di Genova ad oggi resta probabilmente quella più importante, perché ci furono lì, prevalse veramente l'impostazione tecnica, e ci fu soprattutto in apertura l'importante intervento che fece il professor Umberto Veronesi, che all'epoca era ministro della sanità, non so se era già diventato ministro della salute, non mi ricordo, e fece un intervento che riportava il problema droghe alle questioni tecniche, alle questioni, lasciando da parte questioni ideologiche o di scontro politico. Tra l'altro Veronesi fu anche, diciamo così, un po' il governo Amato preso un po' le distanze, Veronesi fu un po' lasciato solo in questo, certo. Amato parlò di un intervento tecnico, perché Veronesi disse le cose come stavano, no?
E quindi erano tecniche, in questi casi funziona così.
Esatto. Tra l'altro a Genova ci furono pure delle manifestazioni, perché mancava per esempio tutta l'attenzione al carcere, per esempio. La conferenza del 2005 che tornò a Palermo fu una conferenza sostanzialmente inutile, fu anche quella veramente una passerella del proibizionismo, e quella del 2009 a Trieste fu organizzata dall'allora responsabile del Dipartimento Politica Antidroga, professor dottor Serpelloni. Addirittura io me la ricordo, era una situazione blindata con i reparti mobili della polizia a proteggere da chissà che cosa. Dice: scusate, ma dobbiamo fare una conferenza tecnica, no? Cioè, non, vabbè. Lasciamo perdere. E però insomma era passata da poco 3 anni, era in vigore la legge Fini-Giovanardi, e stavamo toccando con mano gli effetti nefasti di quella legge. Allora, adesso l'ho fatto un po' lunga, scusate un po' è stato un po' confuso, ma era un po' per inquadrare la cosa. Adesso arriviamo a questa, ma faccio in fretta. Sicuramente qui c'è un aspetto positivo, che è quello finalmente di averla fatta la conferenza. Bisogna dare atto a questo, alla ministra Dadone, di averla voluta. È stato uno dei suoi primi annunci gli è stata data la delega per le dipendenze. È sicuramente positivo il fatto di aver organizzato dei tavoli tecnici tematici in preparazione della conferenza, di averli fatti in maniera pubblica, nel senso che erano tutti in streaming online e quindi era possibile seguirli, era possibile anche porre delle domande. Ed è anche positivo, se vogliamo, che il primo tavolo tecnico era dedicato ai temi del carcere e si è svolto all'interno del carcere, si è svolto a Rebibbia. Questi sono gli aspetti positivi. Gli aspetti, diciamo così, un po', che secondo me sono critici. Ora, intanto già il titolo, dare il titolo Oltre la fragilità, forse non era necessario dare un titolo a una conferenza che dovrebbe essere tecnico-operativa, ma comunque. Ma l'impressione che ne ho io non sono riuscito a seguire tutti i tavoli tecnici, ho seguito il primo e il quarto, che era dedicato alle... anche alle esperienze europee, la riduzione del danno, però diciamo io ho visto un po' molto concentrati sulla dimensione, così diciamo, le dipendenze, quindi la visione terapeutica, la cura, non che questi problemi non esistano, intendiamoci, però forse visto così a me sembra che manchi un po' uno scatto, insomma, di andare un po' al di là delle solite impostazioni e quindi guardare realmente, per esempio, a cosa avviene all'estero, cominciare a parlare anche del consumo e dell'utilizzo responsabile, dell'autoregolazione, per esempio, e questo poi, se vuoi, ne parliamo, ci terrei a parlare un momento dopo.
Certo.
E mi sembra che non emerga, anche se dagli interventi che ho sentito, in diversi interventi è venuta questa richiesta, mi sembra che non emerga, almeno nella preparazione, l'idea di un superamento proprio dell'attuale normativa, insomma, anche se in diversi interventi io l'ho sentita dire. Ora naturalmente dovremo stare a vedere gli esiti, i documenti che verranno prodotti, che cosa uscirà, quindi è chiaramente tutto questo che io lo dico in attesa di vedere cosa verrà da Genova. Ecco, scusatemi, sono stato un po' confuso perché le cose sono veramente veramente tante.
Assolutamente no, poi insomma la materia, diciamo, è quella che è piuttosto complessa. È una cosa ti volevo chiedere, appunto, ci tenevi a specificare il tema del consumo, come dire, responsabile. Ecco, credo, ma forse non so, sono troppo pessimista, che difficilmente si possa parlare di questo, affrontare questo tema in una conferenza del genere, oppure in qualche modo si potrà far rientrare.
No, ci dovrebbe.
Su questa di domani e dopodomani e anche magari, diciamo, in un futuro non troppo lontano, ecco.
Si dovrebbe, perché tra l'altro la questione comunque è venuta fuori. Io ripeto, non ho seguito tutti i tavoli, ma per esempio nel tavolo 4 la questione, anche dal punto di vista dei consumatori, in Italia per esempio c'è una rete di consumatori, Itampud, che è poi collegata a esperienze estere, è venuta fuori. Questo secondo me è un punto molto importante, perché noi dobbiamo partire intanto da un dato, chiamiamolo storico o sociale, insomma, le sostanze psicoattive fanno parte da millenni della storia umana, sono migliaia le sostanze classificate, le piante classificate che contengono degli alcaloidi, contengono delle sostanze che sono in grado di agire sul nostro sistema, ad avere degli effetti psicoattivi, e ce ne sono alcune decine che conosciamo benissimo. Noi tutti siamo consumatori di sostanze psicoattive, ma non le consideriamo droghe. Adesso è banale, ma è così. Tutti, moltissimi, consumiamo alcolici. C'è chi consuma, tabacco, usiamo farmaci, beviamo caffè. Ma queste non sono droghe. Le droghe, peggio, la droga, sono quelle cose che invece fanno male. E qua entreremmo in tutta una questione che adesso non è il caso di approfondire. Però questo per dire... nel Novecento la droga si è ammantata, e uso appositamente la parola al singolare, si è ammantata appunto di questa aura di un qualcosa come la personificazione del male, no? Per cui il fatto stesso che una sostanza sia una droga ti porta, è impossibile un consumo responsabile, ti porta inevitabilmente alla dipendenza, quindi ti porta a uno stato, a una devianza, a un problema psichico e finisci male, no? Il tunnel della droga. Non è così. Non è così, e appunto primo perché lo verifichiamo tutti i giorni, tutti noi con le sostanze legali, ma questo avviene anche nelle sostanze che sono attualmente illegali. Ecco, questa dimensione unita al fatto che il consumo responsabile esiste, cioè, e che c'è un, ci sono dei saperi, delle conoscenze che vengono portati dai consumatori e che possono servire utilmente poi anche agli esperti e a chi poi deve fare le leggi, ecco, è una cosa che da qualche anno finalmente si comincia a considerare, ma ancora non trova lo spazio che meriterebbe, insomma. E questo secondo me è uno dei limiti della conferenza. Adesso non lo so poi cosa verrà portato, anche perché nella conferenza verranno portati gli esiti dei tavoli che sono stati fatti, quindi adesso staremo a vedere appunto cosa verrà fuori. Però questa secondo me è una dimensione cruciale, perché ci permetterebbe di uscire anche dall'idea che esiste la droga, anziché le tante sostanze, che esiste per forza di cose la dipendenza, che ogni droga porta alla dipendenza e ogni dipendenza ha bisogno di un intervento di salvezza o di redenzione. Questo significa, se non usciamo da questo schema, continuiamo a ritenere che qualunque persona che faccia uso di sostanze sia una persona che perde i suoi diritti, perde la sua personalità, e così non è. Cioè, dopo questo chiudo. Ovviamente io non sto sottovalutando il fatto che esista il problema delle dipendenze, che esiste il problema dell'abuso, dell'uso problematico, intendiamoci, questo avviene pure anche col tabacco, avviene con l'alcol e avviene anche con i farmaci. Ma se uscissimo da questa logica, se cominciassimo a considerare le sostanze oggi illegali come quello che sono, cioè delle sostanze che hanno che possono avere degli effetti o hanno degli effetti sul nostro fisico, sulla nostra psiche, e che possono avere delle conseguenze negative, e cominciassimo appunto ad affrontarle razionalmente, usciremmo anche da, cioè, usciremo insomma da quella logica proibizionista per cui bisogna impedire che qualunque persona in qualunque momento per qualunque motivo abbia un approccio con qualunque sostanza proibita, perché ovviamente per quelle legali invece va tutto bene.
Certo, il problema non si pone. Roberto, l'ultima cosa che volevamo chiederti, la conferenza di domani viene anticipata da una conferenza invece delle realtà di base che comincia quest'oggi, giusto?
Sì, sì, questa è quella rete di associazioni che tra l'altro sono anche molte di queste promotrici del referendum sulla cannabis, che avevano cercato anche di organizzare, in assenza di una conferenza nazionale, avevano cercato anche di organizzare una conferenza alternativa, poi scoppiò il lockdown e quindi saltò tutto. È quella rete di associazioni che in questi anni ha lavorato e ha creato una serie di momenti di analisi, di dibattito e di riflessione sulle politiche, e loro hanno deciso di organizzare questa conferenza. Oggi c'è una giornata di lavori, il giorno prima, ma poi ci saranno degli altri appuntamenti anche domani e domenica, insomma, e sarà interessante poi vedere anche che analisi vengono fuori, insomma. Comunque è questo da conto che comunque c'è, insomma, anche un mondo che si attiva e che è fatto anche di operatori e di esperti, di persone che poi conoscono il tema. Permettimi di dire una cosa prima di chiudere, perché è una cosa molto importante secondo me, che è quella del carcere.
Certo.
Questo è fondamentale, perché il carcere è il punto di caduta della legge proibizionista, e la situazione delle nostre carceri di sovraffollamento è dovuta solo e unicamente al testo unico sugli stupefacenti, perché un terzo dei detenuti sono dentro per legati alla legge sugli stupefacenti, quasi tutti per piccolo spazio, cioè in realtà i condannati o comunque sono detenuti per l'articolo 74, che è quello che parla dell'organizzazione, insomma, dell'associazione a delinquere per il narcotraffico, sono meno di 1000. E dentro abbiamo un enorme problema di dipendenze, spesso associate a doppia diagnosi, quindi La questione del carcere è dirimente secondo me, e ci sono già adesso, aggiungo un'altra cosa, consideriamo che tra quelli che ci sono alcune migliaia di credo che siano 2007, se non vorrei sbagliare, detenuti a cui resta da scontare un anno di pena, un anno residuo. Ci sono circa, credo che siano un poco meno di 300 detenuti, o lo erano qualche settimana fa, che sono stati condannati a meno di un anno. Io mi domando, fino a quando continueremo a pensare il carcere come necessario nella lotta alla droga, per usare, no, il lessico che chiamano? E quando poi invece i narcotrafficanti, chiamiamo adesso semplifico, continuano a fare indisturbati il loro mestiere, no? che non è che fanno niente di speciale, fanno il mestiere che gli viene consentito dalle leggi che ci sono. Allora, se non si affronta il tema del carcere, e già a legislazione attuale si potrebbero adottare delle misure per non fare andare la legge in carcere, già sarebbe un passo. Io mi auguro che da Genova, perché dal tavolo preparatorio sono venute chiaramente delle indicazioni sulla necessità di superare questa legge, e già delle misure si potrebbero prendere già a legislazione attuale. E vediamo, insomma, staremo a vedere quello che esce, però... e chiudo davvero, noi siamo di fronte a una legge che ha 31 anni. Allora, o a questa legge si mette mano, ma si guarda veramente anche quello che si fa all'estero, e qui anche qua vedremo cosa uscirà da Genova, però secondo me manca un po' di attenzione vera a quello che sta succedendo all'estero, alle esperienze positive, e senza andare negli Stati Uniti, dove comunque stanno succedendo cose molto interessanti, basterebbe vedere cosa ha fatto la Svizzera, e sarebbe già secondo me, se prendessimo già questi modelli, potremmo avviarci su una strada di riforma dell'attuale legge. Ora, ci sarà la volontà politica di farlo?
questo non è dato saperlo a noi, ecco, diciamo,
o meglio
l'auspicio c'è,
da essere pessimisti, ma insomma non mettiamo
il mitico carro davanti ai buoi, ecco, esatto. In questo caso va benissimo. Roberto, ti ringraziamo moltissimo, ci diamo appuntamento allora, se ci sei, magari la prossima settimana, insomma, comunque a conferenza finita, noi avremo anche altri contributi per raccontare un po' quali saranno le conclusioni di questa conferenza nazionale, cosa ne verrà fuori, anche e soprattutto poi in previsione, speriamo, del referendum che ci dovrebbero stare a primavera, insomma, cosa tutto questo potrà comportare. Nel frattempo ti ringraziamo moltissimo, come al solito.
Grazie a voi.
Presto e buon lavoro.
Grazie mille. A voi.